Radio Arte, un caro saluto a tutti. Prendiamo la linea da studio, puntualmente come ogni mercoledì a quest'ora, per la rubrica ideata e condotta da Aldo Premoli, che salutiamo. Ciao Aldo, ben
Ciao a
trovato.
tutti, buonasera.
E dal titolo Schiaparelli, da lì i nostri aficionados che ci scrivono puntualmente sanno di cosa si tratta. Per gli amici che fossero entrati in ascolto per la prima volta questa sera, ricordiamo che è una rubrica di attualità e sentite che ci poniamo un peso su questa parola che parte da un'analisi di moda e arte, arte e moda. Apparentemente due mondi distanti. Solamente apparentemente, perché poi sono più vicini e sono da sempre stati molto più vicini di quello che noi generalmente pensiamo o che qualcuno invece vuol riconoscere o non riconoscere. Aldo, questa sera abbiamo in programma, come al solito, degli argomenti nutrienti.
Argomenti nutrienti. Allora, l'idea è quella di raccontare che cosa sta succedendo nel mondo della moda con questa cosa degli NFT. Allora, gli NFT, come sappiamo, sono una cosa recente, insomma, sono un fenomeno recente
Potremmo dire alla page.
che è partito, non è partito dall'arte. Perché non è così. In realtà è partito dalle figurine. Questa è la cosa.
Interessante.
A un certo punto negli Stati Uniti qualcuno ha pensato di creare queste figurine dello sport. Immagino che fossero figurine legate al basket, che come sapete laggiù è un po' come il nostro calcio, insomma la popolarità è quella lì. E questa vendita di queste figurine ha... Cioè, è andata bene, nel senso che uno si comprava queste figurine digitali. Perché? Perché le figurine digitali non sono, e qui cominciamo a vedere il primo nodo, non sono, come dire, falsificabili e non si consumano, cioè dopo un po' che ne maneggi, eccetera, eccetera. Cioè, ricordate da ragazzi, almeno io, le figurine non è che le compravo tanto, però mi ricordavo i più abbienti di me che c'erano delle collezioni di figurine di calciatori pazzesche, c'erano gli altri. Insomma, l'NFT nasce da lì, perché magari lo sanno già tutti, ma io lo dico così per chiarezza, l'NFT è un certificato di assicurazione, non è la figurina in sé. Si chiama non fungible token, cioè tu quello che acquisti è il certificato, come si dice Federico, per le opere d'arte. Le gallerie, quando ti compri un quadro, cos'è che ti danno? Ti danno un certificato, no? In cui assicurano che l'opera, l'artista, il numero di copie, eccetera, eccetera.
Eh sì, si chiama certificato di autentica.
L'NFT, tutto sommato, è un certificato di autentica di un bene digitale che tu ti compri. Quindi non fungible token è quella roba lì. Poi succede che da questa cosa delle figurine, perché appunto trattavasi di figurine, a un certo punto comincia a uscire dal ragionamento solo dei, io li chiamo nerd, no? Dei super addetti del digitale, eccetera, eccetera. E si avvicina appunto, visto che la figurina in fondo è una immagine, no? Cioè, quindi una rappresentazione fotografica o magari ce ne sono, no? Anche di disegnate, non lo so. E quindi ci sono degli artisti, o dei sì. Ci sono degli artisti, no, il mio Pois non era assolutamente dispregiativo, stavo cercando una definizione più precisa, perché all'inizio questi artisti è gente che però smanetta di brutto, cioè gente che sa come si costruisce, come si usa un algoritmo, come si costruisce un'immagine digitale. Oggi ci stiamo avvicinando a artisti che probabilmente si appoggiano a degli... della gente che sa come si costruisce l'immagine digitale. Immagino che, lo dico io così, ma immagino che diano degli input e piano piano elaborino insieme a della gente. Vabbè. Che c'entra la moda? Perché adesso ho parlato di figurine, poi ho parlato di artisti. A partire dal 2020, con il maledetto scoppio della maledetta pandemia, la moda e tutto il mondo della moda, il tessile, l'abbigliamento, eccetera, eccetera, subisce uno shock. Certo, non è l'unico ad aver subito uno shock. La moda subisce uno shock perché, purtroppo, vi ricordate, i negozi vengono chiusi, si abbassano le strade cinesche, eccetera, eccetera, e quindi le produzioni si fermano o comunque vanno in paurosamente, cioè tutti quanti non sanno più cosa fare, e il mondo della moda si avvicina al digitale con una velocità che non era prevista, questo mi è capitato già di dirlo in questa trasmissione, cioè non era prevista, cioè l'e-commerce diventa l'unica maniera di sfogo per riuscire a continuare a vendere prodotti moda. Quindi Amazon, quindi Alibaba, quindi tutte queste cose qui. Questo è quello che succede nel 2020, cioè la moda si butta nel digitale. C'erano già le maison più o meno, avevano tutti un sito, no? Che li rappresentava, però non, diciamo che era un po' tutto visto come, vabbè, facciamo il sito. Io ho lavorato per delle aziende di moda che mi dicevano, vabbè, Premoli, dai, facciamo il sito, va. Che, boh, però insomma, come una roba che un po' deve averla, però non è che te ne frega poi molto. Beh, lì no, lì l'accelerazione è stata violentissima, gli investimenti si sono spostati, era l'unica via d'uscita. Quindi avvicinamento al digitale. Questo succede nel 2020, ma nel 2021 l'accelerazione è stata così rapida che tutti hanno cominciato a guardare alle opportunità che il digitale creava. Al di là dell'e-commerce, ok, l'e-commerce, ok, sì, i siti non ci sono neanche più, sì, ci sono, ma non ha importanza. Cioè, l'e-commerce è uno strumento di vendita vero e proprio. Ora, quando questa accelerazione è partita, a un certo punto chi lavora nelle industrie della moda, nella diffusione, nella distribuzione, nelle strategie, tutti quanti, hanno visto che stava succedendo anche qualcosa sul fronte degli NFT, delle blockchain, delle criptovalute, eccetera, eccetera. La moda è un sistema molto rapido. Cioè, ci si adegua velocemente, cioè, si adeguano tutti velocemente, cioè cercano tutti sempre nuove soluzioni. È parso che gli NFT fossero un qualche cosa da esperire. Cioè, al momento dice, vabbè, c'è questa cosa qui, proviamo a fare qualche cosa, vediamo, andiamo anche in quella direzione lì. Se devo fare i nomi dei brand, il primo che io mi ricordi, ma credo di non sbagliarmi, nel maggio del 2021 Gucci vende un NFT da Christie's, con Christie's. Allora, e-commerce, videogiochi, ne abbiamo già parlato, vendita attraverso e-commerce, vendita attraverso le piattaforme dei videogiochi, NFT. Cominciano a sperimentare Burberry. Nell'agosto del 2021 butta fuori un NFT in Games. Louis Vuitton nell'agosto del 2021 butta fuori un altro NFT Louis in Game. Dolce & Gabbana nell'ottobre del 2021 fanno una collezione che è fisica e anche di NFT insieme, una sorta di collezione d'alta moda un po' fuori tempo. Non fuori tempo massimo, fuori da quelli che sono gli schemi delle presentazioni normali. Givenchy fa il suo NFT a novembre, a dicembre Adidas, a dicembre ancora Balmain, e adesso è arrivato pure Prada. Ce l'hanno tutti gli NFT. Tutti hanno NFT, ma che cosa sono questi NFT? Cioè, qual è la logica dietro questa cosa? Allora, diciamo una cosa, bisogna dirla questa cosa perché non voglio essere apocalittico, ma l'NFT e le blockchain sono, la moda non c'entra niente, è esattamente il contrario, adesso vado a spiegare perché, non fraintendetevi, sono attualmente ritenuti l'investimento privilegiato del crimine organizzato. Questo è quanto, cioè, per ripulire il denaro dai proventi di stupefacenti, prostituzione, commercio di armi, eccetera, eccetera, è più facile, è più sicuro, è più meno faticoso creare investire nelle blockchain e anche negli NFT che hanno questo hanno un aspetto fondamentale. Non c'è un conto in banca, non c'è qualche cosa con un nome e un cognome riconoscibile. C'è un aspetto molto coperto dell'investimento. Ora, questo non lo dico io, tutti i paesi del mondo, in tutti i paesi del mondo, le mafie di tutti i paesi del mondo in questo momento stanno usando le blockchain. No, io non ce l'ho con le blockchain, io faccio il cronista, perché ragazzi, cioè, usano anche il denaro normale, non è che stanno inventando niente. Comunque, quello lì è un bel rifugio. Ora, non so se vi ho già raccontato di una mostra che ho visto. Cercate di prendere le mie parole con un po' di, come dire, un sorrido mentre lo dico. C'è stata una mostra di recente a Lugano, di NFT, d'arte. È stata una mostra a Lugano. Lugano è un bellissimo posto sul lago, è bellissimo, eccetera, eccetera. È sempre stato il refugium peccatorum dell'esportazione di denaro di tutto il mondo, no? Poi a un certo punto gli americani hanno stoppato la situazione, poi l'hanno stoppata tutti i paesi europei, non è stoppata assolutamente per altri paesi da tipo Africa, Unione Sovietica, ex Unione Sovietica, scusate, eccetera, eccetera. Diciamo che c'è una predisposizione alla movimentazione del denaro con una certa facilità. Lugano ha fatto questa mostra, ma non è la mostra la cosa importante. Vabbè, sono stati fatti vedere una serie di NFT, di artisti, vabbè, come ormai ce ne sono molte anche in Italia, in America, in Londra, eccetera, eccetera. Ma io andando lì ho scoperto che Lugano è una città blockchain e crypto friendly si definiscono. A Lugano c'è addirittura un crypto stamp, un francobollo crypto, e loro si propongono come gente che ha preso davvero seriamente questa nuova frontiera. Io dico quello che ho visto, non faccio commenti. Ora, torniamo alla moda. La moda fa però un passaggio inverso. Quello che sta succedendo è che anziché, faccio fatica a spiegarlo, in parole semplici, faccio fatica a raccontarlo a me stesso. Quello che fa la moda è in realtà usare gli NFT e questo mondo non per coprire delle situazioni, ma anzi, come dire, un'operazione che sta diventando diffusa è questa. A un certo punto Balmain, che è una griff di moda, fa un'operazione di questo tipo, e in un'altra maniera persino Adidas fanno operazioni di questo tipo. Io metto degli NFT che rappresentano delle scarpe da ginnastica, le sneakers, li vendo online, e ti do due cose. Ti do l'NFT della scarpa. Tu possiedi l'NFT della scarpa che puoi utilizzare per i tuoi avatar. Sappiamo, no? L'avatar è quella figura, come dire, che ci rappresenta nel momento in cui noi entriamo nella logica del digitale, dei giochi digitali o di qualsiasi altra cosa. Tu ti scegli una figurina, quello lì lo fai più simile possibile a te, oppure no, oppure la fai più dissimile possibile a te. Perché qui c'è tutto un ragionamento che viene fatto in questo momento dai sociologi sulle scelte degli avatar. Ci sono delle scelte di sesso. Ci sono dei uomini che scelgono un avatar donna e donne che scelgono un avatar uomo. Quindi anche lì si apre un ragionamento su fluidità dei generi, sessuali, eccetera, eccetera, che ci porterebbe. Non possiamo fare tutto qui. Comunque, che cosa fa Balmain? Fa questo. Io tu ti compri il digitale, diciamo, di questa sneakers. Io non ne metto una collezione infinita, non metto un numero infinito, non so, metto nel mondo, metto 500, 1000 sneakers. Poi, se tu ti compri quella sneakers, puoi anche chiedere di comprarti la scarpa quella vera. Cioè, attraverso l'NFT, tu accedi a un link dove, come quando io compro la verdura dal BioExpress online, che me la manda dall'Alto Adige, e quindi la stessa cosa, attraverso che ti mando la scarpa a casa. Ma non è quella la cosa straordinaria. La cosa straordinaria che stanno facendo adesso i marchi è che attraverso quell'NFT lì tu hai accesso, questa scarpa si chiama Dog Pound. Dog Pound è una catena di palestre dove negli Stati Uniti, a Los Angeles, a New York, vanno le celebrities. Se io mi compro quell'NFT, tenete presente che sono sempre aste, perché cioè, il primo che arriva è quello che paga un po' di più, praticamente io ottengo una tessera digitale e posso andare a fare due lezioni con il fondatore di Dog Pound, che è il trainer più figo d'America. Non solo, ma posso addirittura avere accesso al backstage della prossima sfilata di Balmain. Allora, che cosa sta succedendo? È che attraverso questi meccanismi le case di moda cercano un'affiliazione, esattamente il contrario di quello che fa la criminalità organizzata. La criminalità organizzata cerca di non apparire per, come dire, per riciclare denaro. Le case di moda cercano un terreno comune con le comunità che usano il virtuale, che usano, scusatemi, il digitale. Allora qui bisogna parlare di numeri. Di quali comunità stiamo parlando? Stiamo parlando degli esseri umani più digitalizzati che esistano, la famosa generazione Z, quella nati dopo il 2000, che sono nati col cellulare. C'era già il cellulare. Insieme a quell'altro pezzo di generazione, che sono i millennial, che sono nati a cavallo di questa trasformazione. Mi è già capitato di dirlo, la generazione Z più i millennial nel 2025 saranno il 61% dei consumatori al mondo e nel 2030 saranno il 60%. In più sono giovani, sono i più giovani che accedono in maniera autonoma al mondo dei consumi. Quindi quella lì è la prateria dove tutti i brand in questo momento cavalcano verso l'ignoto, perché nessuno sa con esattezza tutti questi fenomeni, come gestirli, come dominarli, eccetera, eccetera. Ma tutti sanno che lì non può non esserci. Questo è il punto di partenza. Quindi i brand si stanno tutti. Questo non è, quello che sto raccontando non è un qualche cosa di laterale a questo mondo. Questo che sto raccontando è qualcosa di centrale. È questo il futuro a breve termine. A lungo termine non lo so, ma è questo il futuro a breve termine. È questo dove stanno andando tutti gli investimenti. In questo momento sono in corso le sfilate dell'alta moda a Parigi e sono finite la scorsa settimana le presentazioni uomo, quelle tradizionali, nel senso che le presentazioni uomo tutti gli anni vengono fatte, il primo giro a gennaio, Firenze, Milano, Parigi, anzi Londra prima, poi Firenze col PT uomo, poi Milano e poi Parigi. Un amico industriale con cui ho parlato, industriale della moda, scusate, non industriale generico, con cui ho scambiato due chiacchiere ieri sera, mi ha detto: Aldo, sto tornando da Parigi e non c'è nessuno. Cioè, Cioè, la settimana scorsa a Parigi sono stati 5, in Francia 500.000 contagi. Cioè, al di là delle solite fregnacce che ci raccontano i media, i telegiornali e tutti i media classici, la situazione è questa qua. Ora, che non ci sia nessuno per la strada o alle sfilate dove ci sono delle misure di sicurezza importanti, deve stare distanziato, poca gente, questo, quell'altro, non significa che non ci sia un movimento di attenzione attraverso il digitale. Anzi, significa proprio quello. Significa che invece il movimento di attenzione attraverso il digitale è centrale. Quindi, tutto quello, cioè, per forza, cioè non è che c'è, non c'è alternativa, non c'è nessuna alternativa. Gli NFT sono un altro strumento di vendita per i brand della moda, per questo mondo, non solo per questo mondo, cioè sono strumento di vendita per tanti settori, anche per questo settore. L'ultima arrivata è questo accordo fatto pochi giorni fa tra Prada, che buon ultimo ad arrivare, non buon ultimo non vuol dire niente, nel senso che l'ultimo in ordine di tempo, poi magari ne arrivano degli altri, non lo so, e Adidas. Allora, è una cosa bella complessa che cerco di semplificare. Praticamente tu accedi, poi gli mandi la foto, poi questa foto possono essere utilizzati una serie di filtri, dopodiché Adidas e Prada insieme, poi vi dico come mai due marchi così diversi, faranno un collage di foto, come dire, più o meno lavorate, come quello di Beeples. Voi sapete, e se non sapete ve lo racconto velocemente, che una delle opere che ha avuto NFT, opere d'arte, che ha avuto più successo dal punto di vista economico, è sbattuta all'asta nell'autunno scorso, è stata, mi sembra fosse autunno, ma insomma comunque nella seconda metà del 2021, è stata questo NFT di Beeple che si chiamava più o meno vagamente 5.000 giorni, cioè lui ogni giorno ha fatto un'immagine e poi ha composto un collage, è andato all'asta e ha, non mi ricordo più quanto denaro, cioè una quantità spaventosa. E lì naturalmente questo ha fatto rizzare le orecchie a tutti, perché tutti hanno cominciato a capire che non era più uno scherzo, non era più qualche cosa che sì, vabbè, ma il digitale, queste cose qua, non era più, ah vabbè, ma sì, le blockchain, la crypto art, quelle robe lì, vabbè, no, vabbè, un accidente, cioè questo è diventato centrale nel mondo dell'arte, sì, ma poi passa, sì, aspetta e spera che passa. Questo è il mio commento. Perché tanto no, l'arte deve essere quella roba e anche la sfilata di moda deve esserci quel contatto fisico importante. Sì, come no? E, sono i numeri che parlano, non sono io. Quale contatto fisico? Ma di che cosa parlano questi qui? Ma quale contatto fisico? Qui ci sono centinaia di migliaia di persone che accedono a questi mondi attraverso il digitale. E poi, Federico, ne abbiamo già parlato la volta scorsa, ma queste generazioni che hanno passato 2 anni in DAD, al di là di essere digitalizzati da quando sono nati, ma questi qui sono dei mutanti, o forse i mutanti siamo noi, non lo so, che però la mutazione c'è stata, appunto, e chi dice che questa cosa non è vero è auguri a figli maschi, va bene, no, nel senso che vabbè, ma è inutile, cioè, come dire, c'è il temporale, no, ma io non mi bagno, e tu ti bagni perché piove, e quindi o la guardi questa cosa, o se no fai quello che vuoi, per l'amor del cielo, ma negare l'evidenza non è che io personalmente sono a favore o contrario, io faccio il cronista, cioè io riporto quello che vedo, e quello che vedo è questo. Allora,
sì.
ci sono anche delle estremizzazioni da altre parti, no? Tipo, faccio una sbandata e torno velocemente in pista. Qualcuno dice, sapete che la moda, io lo continuo a dire, non è che lo dico io, cioè, ha come altri settori dei problemi di sostenibilità, legati alla sostenibilità, impressionanti. Perché sì, perché le produzioni sono fatte in maniera tale che CO2 nell'atmosfera, lavaggi, quell'altro, un casino con le fabbriche che producono, che sono nel sud-est asiatico, in condizioni di lavoro pazzesche. Non è un problema solo della moda, è un problema anche della moda, non solo della moda. Allora qualcuno dice, ah, però tutta questa cosa in digitale in qualche maniera taglia un po' la testa al toro. In che senso? Allora, se io mi diverto a comprare dell'abbigliamento e sono un baby boomer o un vecchiaccio o anche una generazione X, lo shopping, questo, quell'altro, tutte queste cose, e alimento in questa maniera l'industria della moda, sì, l'alimento per forza, perché se non compri non vado a fare lo shopping, come fanno? In qualche maniera mi trascino dei problemi di sostenibilità, perché il pianeta non ce la fa più, punto. E questa è un'altra cosa evidente. Nessuno può dire che non sia così. Nessuno. Perché io sto a Cernobbio in questo momento, il lago è basso, non piove da 2 mesi e mezzo e c'è una straordinaria sole, bel tempo tutti i giorni.
Sì.
In Sicilia ho parlato questa mattina con un'amica siciliana, mi ha detto, ah sì, il tempo è bello in Sicilia, a sud della Sicilia, però ieri abbiamo fatto 0 gradi. Io vivo anche in Sicilia e prima di partire sono arrivati sulla punta della Sicilia, io vivo tra Siracusa e Ragusa, quindi proprio laggiù, un paio di qualche cosa di simile a degli uragani. Non erano degli uragani proprio, però cose mai viste. Il Mediterraneo è il mare che si scalda di più al mondo, non lo so, forse che è chiuso, non lo so, comunque quello che accumula più energia. E poi, cioè, lo sappiamo, cioè il problema della sostenibilità è un problema con cui nessuno può non fare i conti. Ora, uno dice, bene, allora, se cava un po' quella roba lì, perché il pianeta non ce la fa a respirare, vabbè, come dire, faccio lo shopping online, c'ho l'avatar, compro quello di Balenciaga, quell'altro di Gucci, quell'altro di questo, quell'altro di Prada, eccetera, eccetera, mi diverto così.
Ah, sì.
Uno dice, beh, vabbè, ognuno si diverte come può, a seconda con le epoche, dove vive, eccetera, eccetera. No, perché la fregatura c'è sempre. Gli NFT, per la creazione degli NFT, richiede uno sforzo energetico mostruoso. Cioè, non sono sostenibili manco loro. Cioè, non è che dici, ah, vabbè, ma che tanto digitale non inquina, perché non c'è lavaggio, non c'è questo, non c'è quell'altro, no? L'atmosfera. No, un cavolo. Cioè, il sistema digitale che sorregge anche la creazione degli NFT porta a uno sforzo energetico importante anche quello lì, e quindi con delle ricadute anche da quel punto di vista lì. Sono andato fuori strada, ma mica tanto, però, perché è questo. Poi, se, come al solito, io so di essere poco amato da tante persone, perché come questo lì cos'è che vuole? Cioè, questo non va bene, quell'altro non va bene, quell'altro non va bene. Allora, dimmi tu, Premoli, qual è la soluzione. Io la soluzione non ce l'ho, non lo so proprio. Io ho solo delle preoccupazioni e non sto facendo la lezione a nessuno. Faccio la lezione solo a una categoria, a quelli che lavorano nei media e che quindi hanno una responsabilità piccola o grande, perché fanno quel lavoro lì, di raccontare le cose che vedono, che sanno e non lo fanno. Poi per tutto il resto, se uno mi dicesse, ma allora dobbiamo fare solo digitale, no, dobbiamo non il digitale, questo, quell'altro, le aziende, i posti di lavoro, lo so, no, non lo so, io non lo so come si fa. Però io vi racconto quello che, siccome faccio questo lavoro, vedo, cerco, mi informo, provo a capire e sono anche molto curioso, perché non possiamo dire che questo qui non sia un mondo che non incuriosisce o che non attrae o che non ti. Io non uso i videogiochi, non so usare i videogiochi, ma al di là del videogioco non possiamo dire che tutto quello che è legato al digitale o anche all'immagine digitale non sia affascinante. Lo è molto. Cioè, lo è molto per me anche capire come demonio il marketing cerca di infilarsi in un settore che una volta era, come dire, un po' ghettizzato, è una parola stupida perché sono così tante le persone che sono dentro a questo mondo, milioni di persone, che dire che è ghettizzato, sono io che sono ghettizzato, non loro, ma però è chiaro che per cosa fa il marketing? Il marketing cerca di rendere queste predisposizioni. Insomma, il marketing vuole i consumatori, cioè il consumo o in una direzione o nell'altro, o attraverso l'acquisto diretto di collezioni digitali. Cioè, ci sono brand che hanno già dal 2021 smesso di fare presentazioni, non so, sfilate, cioè, la trafila classica della distribuzione, e si sono presentati con collezioni digitali a cui erano abbinati anche, come dire, degli items reali. Tu potevi comprare anche gli item. Ma questi qui hanno fatto collezioni digitali, hanno messo in piedi piattaforme per fare queste collezioni digitali. Negli Stati Uniti, io non riesco neanche a starci dietro, c'è un'evoluzione da questo punto di vista quotidiana, cioè si acquistano spazi digitali come si acquistano gli appartamenti. Oh, ma signori, quello là che ha fatto Facebook, adesso ha fatto Meta. Hanno così a voglia di dire qua i nostri amichetti che fanno gli schizzinosi, quello lì tanto è un fallimento. Ma quale fallimento? Dico, io non lo so dove va il nostro amico Zuckerberg con i caschi e tutte queste robe qua. Però l'altro giorno sono andato a comprare delle pile in un negozio di biciclette a Como, che era un po' più grande di un piccolo negozio, cioè, scusate, in un negozio di, sai, questi multistore, no? Dove ci sono
Certo.
i cavi, le pile, eccetera, eccetera, e su un bancale ho visto droni, occhiali di questo tipo, cioè per entrare per la visione del metaverso, eccetera, eccetera, cioè oggetti di consumo insieme alle pile. Non stiamo parlando di chissà quale, non so, non stiamo parlando di chissà quale futuro film in cui chissà magari vedremo, chi se ne frega. No, chi se ne frega niente, è adesso. Allora,
Sì.
quello là in borsa, no, Facebook, no, non è che scherziamo. E quell'altro che ha fatto Microsoft, sta facendo la stessa cosa, gli sta correndo dietro, stanno comprando aziende che vanno in quella direzione, aziende di caschi, aziende, piattaforme, spazi digitali su cui inserire, come dire, questi club dove entrare se acquisti certi NFT. La moda, cioè, i brand moda vanno in quella direzione lì. Attenzione, i brand moda che se lo possono permettere, peraltro, perché poi ci sono piccoli brand, magari fondati da bravissimi, che fanno quel mestiere lì, ma sono giovani, eccetera, eccetera, che investimenti di questo tipo non se li possono permettere, perché di sì, perché non è che tempo, competenze, denaro. Allora, se non hai le competenze, le compri le competenze, assumi 10 ingegneri che prima lavoravano a 10 ingegneri digitali, adesso non so come si chiamano esattamente, che lavoravano in segmenti del digitale di quel tipo lì, li paghi, te li metti in casa e gli dici: io devo fare sta cosa. Come facciamo? E questo è il potere del denaro, che abbrevia il tempo e si compra le competenze. Ci vuole un po' di lungimiranza, però non è che ci vuole tutta sta lungimiranza. Cioè, lo stanno facendo tutti quelli che possono. Sanno che se non vanno a cavalcare in quella prateria lì, rischiano di essere tagliati fuori.
Questo è così, ma Aldo?
Sì, ci sono.
Ok, no, ma dal punto di vista della, diciamo, poi della ricaduta nella produzione, diciamo così, c'è un'integrazione, secondo te, tutti questi apparati all'interno di un'espressione, di un'espressività, o rimane solamente un discorso legato alla comunicazione, ma direi anche all'accesso, perché poi si parla di accessi. Ai prodotti, oppure c'è anche una capillarizzazione dell'informazione, per esempio, certe attività che non possono permettersi grandi, diciamo così, grandi apparati di comunicazione e di accesso, teoricamente sembrerebbero più favorite, verso un pubblico, no? All'inizio di internet c'era quella pubblicità di quel venditore, quel produttore di formaggio che se ne stava in mezzo ai pascoli, poi attraverso internet riceveva degli ordinativi di forme di pecorino. Ecco. Tu come la vedi questa realtà qui?
Allora, come la vedo? Non sono sicurissimo di quello di quello che sto dicendo. Non, mi sembra un po' romantica come cosa, nel senso che sì, all'inizio, proprio all'inizio, all'inizio, prima della pandemia, io ricordo di avere incrociato nelle mie ricerche, insomma, dei giovani designer, soprattutto di origine americana, perché non è che c'ho la passione, ma lì sono più avanti su queste cose qua, e che proponevano come alternativa ai mega show, le sfilate, tutto l'apparato, eccetera, eccetera, questa presa diretta, no? Cioè, attraverso l'e-commerce, attraverso il digitale. Io ti faccio vedere le cose, tu me le ordini, io te le mando, eccetera, eccetera. E mi era parso che effettivamente questo fosse una possibilità. Per chi non ha alle spalle l'LVMH, il Kering, i fondi di investimento e la finanza. Di questo si tratta. Oggi la vedo difficile, perché magari non sono stati gli apripista, ma quando sono arrivati, dal mio punto di osservazione, io non è che so tutto, però dal mio punto di osservazione, quando sono arrivati fanno strage, nel senso che vanno avanti con una rapidità e con una possibilità di acquistare le competenze, di acquistare le competenze, che gli altri non hanno. Cioè, tu puoi essere, io immagino, tu puoi essere uno. Ci sono un paio di designer basati a Londra che fanno solo moda digitale, quindi fanno delle cose, ne ho parlato a volte. Hanno delle competenze proprio digitali e più sono anche, come dire, delle designer di moda. Auroboros si chiamano, Auroboros, sono due signore, due giovanotte, non lo so quanti anni hanno. E a un certo punto sono venute fuori, nel senso che si sono fatte notare, non facevano le sfilate, facevano delle cose solo digitali, che si potevi comprare come skin, molto particolari, fatte molto bene, con tutta una logica. E adesso però i marchi fanno delle collezioni digitali, come ho detto prima, con una capacità di diffusione all'interno del web che è impossibile stargli dietro. Cioè, come mi è già capitato di dire, il primo mercato al mondo della moda è la Cina. Qui parliamo di numeri che sono centinaia di milioni, miliardi. O hai questa potenza di tutto, o se no finisci che vieni inglobato all'interno di grandi gruppi finanziari, come sta accadendo. Cioè, quelli che vanno, i brand che vanno, così dice, vanno forte, questi qua, appartengono tutti a gruppi finanziari che sono quotati in borsa. Ne rimane qualcuno fuori, se volete faccio i nomi di quelli fuori, che rimangono in qualche maniera, diciamo, di proprietà. Chanel, Hermès, Hermès è quotato in borsa. Chanel no, scusate. Chanel, non so, Dolce & Gabbana, Armani, ma poca roba. Cioè, se non c'è dietro il motore della finanza, qui non stiamo parlando dell'economia, qui stiamo parlando di finanza. Se non c'è la finanza dietro, cioè il mondo va in quella direzione lì. È bello? Non credo, o non lo so. Però questo è quanto. E quindi, se non c'è quel propellente lì, è difficile, sempre più difficile competere. La verità, quello che ho visto io, poi dopo la faccio finita anche per stasera, quello che ho visto io è stato questo. Allora, i gruppi finanziari negli anni 90 sono arrivati e hanno imposto un modello, hanno imposto con la loro forza, anche con dell'intelligenza, hanno imposto un modello alla moda diverso. Hanno cominciato a fare shopping di brand. Perché hanno cominciato a comprare questo, poi hanno comprato quello, poi hanno comprato quello. E i due mega sono i francesi, no? I soliti, Kering, Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen, eccetera, eccetera. LVMH, Vuitton, Dior, eccetera, eccetera. Poi una serie di bravi designer, giovani, oggi non più giovani, ma allora erano giovani, sono passati 30 anni, sono stati fagocitati all'interno di questi gruppi, prima con vieni con me, ti do soldi per il tuo marchio e in più mi disegni la collezione XY. Ok. Poi siamo passati a un'altra fase ancora, che è più recente. Nessuno fa più il marchio, o meglio, giovani, io faccio il marchio, ma ho una sola vera, come dire, obiettivo: farmi comprare da un gruppo, perché tanto sul mercato non ci posso stare, non ci riesco a stare. Quindi siamo passati dalla fase, così diciamo, pionieristica, a una fase in cui i gruppi sono arrivati, hanno dato del denaro a chi aveva i marchi e si sono portati all'interno il marchio e l'intelligenza di queste persone, facendogli disegnare il suo marchio, ma anche quello di altri, ma anche un marchio, non so, Virgin Abloh, che bancato, faceva la sua linea e faceva pure Louis Vuitton. Gvasalia, come cavolo si chiama, è georgiano, non so bene come si pronuncia, c'ha la sua linea, ma fa anche, non mi ricordo più adesso, non mi ricordo se è Balenciaga o che cos'altro. L'inglese, che adesso da Vuitton, Anderson, fa la sua linea, ma fa anche lui. Secondo me è facile che finirà a fare Vuitton, è uno dei candidati, perché purtroppo Virgin Abloh è mancato. E quindi, puntini, puntini, abbiamo finito, Federico, non lo so.
Beh, abbiamo finito così. Vogliamo fare a fondo su, non è che dobbiamo sempre fare l'elenco dei mancanti, però diciamo Thierry Mugler, o Mugler, che vogliamo dire, ma qualcosa vogliamo dire, Aldo, su questa figura bizzarra che poi ha anticipato certe situazioni di cui poi
no, beh,
tu stai parlando.
No, beh, Mugler è stato un grande un grandissimo designer con una visione assolutamente personale della silhouette, soprattutto, fondamentalmente della silhouette femminile, anticipato tante cose che sono venute dopo. Il mondo degli insider glielo riconosce, nel senso che ci sono giovani, ci sono designer affermati oggi che riconoscono assolutamente l'eredità di Mugler. Poi in questo momento, ecco, volevo chiudiamo anche con questa cosa qui. Ho parlato prima di Prada e di Adidas. In questo momento sta succedendo una cosa interessante, che magari la prossima volta, quando faremo la trasmissione sull'alta moda, adesso è ancora in corso, per cui non saprei, come dire, definirla completamente. Il crossover, cioè i brand si incrociano fra di loro, e questa è una cosa
Questo è
completamente.
curioso, questo in arte sarebbe cadavre esquisse.
Sì, nel senso che Gucci ha fatto delle cose per Balenciaga, il designer di Gucci ha fatto delle cose per Balenciaga, quello di Balenciaga contemporaneamente ha fatto delle cose per Gucci, firmandole Balenciaga però. E Adidas, beh, fa sneaker, fa calzature sportive, Prada fa anche calzature sportive, però sono due marchi da soli molto riconoscibili, intersecano. Sta succedendo sempre di più. E se dobbiamo andare alla radice, bisogna dire che all'origine sta Supreme. Supreme è questo marchio che nasce come marchio di skateboard, e poi ha un grande successo. Non ha mai, come dire, preteso di fare la sfilata, fare la collezione, eccetera, eccetera. Fa dei pezzi, ha un grande successo nella cultura skate e ha incrociato un sacco di marchi. Cioè, non è esattamente come Karl Lagerfeld che fece una collezione per H&M. Non è quella roba lì. Cioè, c'è proprio un incrocio, c'è una cross-pollination, c'è un ragionamento su quelli che sono i fondamentali di un marchio che vengono trasferiti nei fondamentali di un altro. Un po' una roba da club, cioè, capisci? Un po' veramente da collezionista. Cioè, io ho la cosa di Gucci che però c'è scritto Balenciaga, perché poi sono
Sì.
collezioni relativamente contenute. Quindi sono un collezionista. Cioè, non te c'è puoi avere la cosa di Gucci, ma io ce l'ho quella di Gucci fatta da quell'altro.
Fatta da certo.
Quindi questa logica del club che dicevo anche prima. Attraverso gli NFT tu acquisisci praticamente come se avessi l'American Express, no? O Platinum, perché tu puoi entrare in certe cose che gli altri, anche con il denaro, non possono entrare. Perché se io ho l'American Express Platinum, posso entrare in 150, come si chiamano le sale d'attesa dei VIP agli aeroporti, non mi ricordo. Ecco, posso entrare lì. Basta che la metto fuori, l'American Express Platinum ha un accordo con questi posti dove vai lì un attimo, ti riposi, eccetera, eccetera. È la stessa logica. Sì, tu ce l'hai i soldi, ma non c'hai il token della Digipound, del Balenciaga, che dopo io però posso andare con la palestra lì e vado lì. Cioè, è un'affiliazione, è un incrocio sempre più fitto. Non so io, sono confuso. Confuso anch'io, però sta succedendo questa cosa qua. Va bene. Va
No,
bene.
assolutamente, Aldo, noi ti ringraziamo per questa, direi, disamina, per questo contributo. Quindi quello che sta succedendo praticamente è che è il massimo dell'accessibilità per il massimo dell'esclusività, in un certo senso.
Bravissimo. Pensa che il Virgin Abloh è quel designer che è mancato purtroppo, eccetera, eccetera, è ormai passato alla storia per aver fatto un lavoro che era esclusività e inclusività. Viene concettualizzato così. Cioè, io ho il marchio esclusivo, che è Louis Vuitton, ma io faccio un lavoro di decostruzione e di ne abbiamo parlato un po', che non è più l'abbigliamento, cioè, perché lavoro intorno al concetto di esclusività, inclusività, che poi, ragazzi, significa consumo.
E questo mi sembra un punto su cui, Aldo, dobbiamo assolutamente ritornare, perché è una chiave di lettura che ad oggi l'abbiamo sentita molto poco, se non per niente, per cui ti diamo appuntamento alle prossime puntate per questo sviluppo. Bene, noi salutiamo tutti gli amici in ascolto, Aldo, quindi ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo, come sempre, per Schiaparelli Dalì, attualità. A partire con e ponendo attenzione sul rapporto arte-moda, e sempre di più entriamo in un terreno che è sotto gli occhi di tutti, ma che è poco inesplorato dal punto di vista dell'analisi. E con Aldo Premoli riusciamo ad avventurarci, diciamo così, in maniera approfondita.
A tutti noi.
Un caro saluto a tutti, buona serata e buon proseguimento. Caro saluto.
Presto, ciao, ciao.
Ciao, ciao.